Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
Benvenuti a questa decima puntata di Eurofonica, in onda su tutte le radio del circuito Raduni. Con me ci sono Rossella Biagi e Lorenzo Pelucca.
E benvenuti! Allora, ricordiamo a tutti che ci potete ascoltare su tutte le radio del circuito Raduni, nonché potete trovarci direttamente sul nostro sito condiviso con gli altri paesi che condividono con noi questa avventura, cioè Francia, Portogallo e Spagna, e Germania ovviamente, eurofonica.eu. Ovviamente la nostra pagina Facebook, Twitter e chi più ne ha più ne metta.
Oggi parleremo di un tema abbastanza importante, cioè l'istruzione, un tema che coinvolge molto i giovani europei, in particolare quelli italiani. Affronteremo il tema da tutte le angolazioni possibili. Soprattutto è interessante il fatto che oggi è uscita una mappa interessante sulle università mondiali, le top università mondiali. Tra queste non c'è nessuna italiana, ma forse questa non è una notizia. Ben 18 inglesi e 4 francesi. Ma andiamo in profondità su quello che andremo a dire.
Esatto, e iniziamo proprio parlando di educazione, di sistemi educativi all'interno dell'Unione Europea. Lo facciamo come? Scoprendo questo focus realizzato dalla nostra Caterina e dalla nostra Sara.
Eurofonica.
Eurofonica.
Per l'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria, la libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli, secondo le convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Tradotto, per l'Unione Europea l'istruzione deve essere garantita a tutti senza alcuna distinzione. Ci sono dei problemi comuni in tutti i sistemi scolastici, come la lotta alla dispersione scolastica e il tentativo di garantire a tutti gli studenti il diritto allo studio, ma con la cooperazione tra Unione Europea e Stati membri possono essere risolti. Infatti, i programmi scolastici dei 28 Stati si stanno via via europeizzando, anche se le politiche educative rimangono comunque di competenza degli Stati nazionali.
I risultati delle due indagini condotte dall'International Association for the Evaluation of Educational Achievement del 2011 e dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico del 2012 ci dicono che i bambini e gli adolescenti riescono meglio nella lettura e nella matematica se hanno frequentato la scuola dell'infanzia. E ad oggi sono 32 milioni i bambini europei che la frequentano. Molti paesi europei offrono almeno un anno di educazione preprimaria, dai 3 ai 6 anni, gratuita, mentre in circa metà dei sistemi educativi europei, come ad esempio la Lituania, è completamente gratuita a partire dai 3 anni. Le tariffe più basse sono nei paesi dell'est e nei paesi nordici, un esempio la Norvegia. Nei 28 stati dell'Unione Europea, la scuola dell'obbligo comincia con la prima elementare, come in Italia.
Non proprio. Mentre nella maggior parte dei paesi comincia a livello primario, generalmente per bambini di 5-6 anni come da noi, in alcuni paesi come la Bulgaria e la Grecia l'istruzione obbligatoria è estesa anche ai bambini di età fra i 4, 5 o 6 anni. Questi devono partecipare a programmi di istruzione preprimaria che li abituino fin da molto piccoli a un ambiente di tipo scolastico. La scuola dell'obbligo, invece, non solo comincia in tempi diversi, ma anche durate e strutture differenti. Ci sono 3 modelli di riferimento.
Il primo, a struttura unica, è usato nei paesi scandinavi e quelli della penisola balcanica, dove la scuola termina con la fine dell'istruzione obbligatoria, senza anni in più facoltativi. Il secondo, adottato dalla maggior parte dei paesi europei, come l'Italia, la Francia e la Spagna, dopo le elementari, durante gli anni delle medie, le materie sono le stesse per tutti. Infine, c'è il modello presente in paesi come la Germania e l'Austria, dove invece le scuole medie sono differenti in base a percorsi educativi distinti. Sia all'inizio che talvolta nel corso delle elementari, i genitori devono scegliere un indirizzo di studi o un tipo di scuola specifico per gli alunni. Infatti, in Germania, gli studenti nei primi 2 anni delle medie studiano materie simili e del tutto compatibili in modo da rimandare la scelta dell'indirizzo di studio più specifico. L'Unione Europea non si dimostra così unita per quanto riguarda gli anni di durata dell'istruzione obbligatoria. Si varia dagli 8 anni della Croazia fino ad un massimo dei 13 di Paesi Bassi e Ungheria. A partire dal 1980, In quasi tutti i sistemi educativi europei si è cercato di aumentare la durata dell'obbligo scolastico per far acquisire al meglio agli studenti le competenze di base in un mondo del lavoro che negli ultimi 30 anni richiede sempre più specializzazione. Come avete sentito, le differenze sono molte, ma quale paese sta più sui banchi di scuola?
Non ci crederete, ma in Italia l'anno scolastico dura più di quelli degli altri stati membri. Gli studenti italiani vanno a scuola circa 200 giorni, mentre la media in Europa è di circa 175 giorni. Quasi per tutti i paesi europei l'anno comincia a settembre, mentre nei paesi scandinavi, a causa delle basse temperature in inverno, la scuola riapre tra la metà e la fine di agosto, sfruttando il più possibile il caldo estivo. In quasi tutti i paesi dell'Unione, 4 volte all'anno si sospendono le lezioni, durante le vacanze autunnali, Natale, le vacanze invernali e Pasqua. Ci sono poi alcuni giorni di sospensioni aggiuntive legate alle festività religiose e alle feste nazionali. Ad esempio in Olanda il 27 aprile si festeggia la festa del re, mentre in Irlanda il 17 marzo si festeggia San Patrizio. L'anno scolastico termina in tutti i paesi europei tra la fine di maggio e la seconda metà di luglio. Per quanto riguarda la durata delle vacanze estive, si va dalle 5 settimane di alcuni cantoni svizzeri fino alle 13 di Italia, Turchia e Lettonia. Ma questo non significa che stiamo a casa più degli altri studenti europei, perché la somma finale delle vacanze in tutti i paesi è la stessa, cioè 120 giorni.
La maggior parte dei 28 stati UE si sta avvicinando all'obiettivo europeo di ridurre, al di sotto il 10%, entro il 2020, la percentuale di abbandono scolastico. Solo un terzo dei paesi dell'Unione ha sviluppato finora una specifica strategia per contrastare questo fenomeno che rimane un problema serio. Secondo una ricerca pubblicata nel 2014 di Euridice, ossia la rete di informazioni sull'istruzione in Europa, abbandonare troppo presto gli studi diminuisce le proprie abilità nel mondo del lavoro e riduce la partecipazione all'attività politica e sociale. Chi lascia la scuola per lavorare e guadagnare fin da subito rischia però di rimanere disoccupato nel lungo periodo, molto più di chi ha un diploma o una laurea. Secondo l'Eurostat, nel 2012, i giovani italiani tra i 18 e i 24 anni che hanno abbandonato prematuramente gli studi o qualsiasi altro tipo di formazione sono scesi a 758.000, 29.000 in meno rispetto al 2011, e quasi il 60% sono maschi. Di questi novelli lucignolo, solo il 18% ha la licenza media contro una media UE del 12,8%, 13,5% nel 2011.
Per contrastare questo fenomeno, i sistemi nazionali e gli istituti di istruzione superiore dei vari paesi UE si impegnano molto per aumentare l'occupabilità dei laureati, sia strutturando i programmi di studio in modo da rispondere ai bisogni del mercato del lavoro, sia assicurandosi che gli studenti acquisiscano durante l'intero percorso di studi le giuste competenze per ottenere un lavoro. Infatti, 17 sistemi educativi utilizzano questo metodo e coinvolgono i datori di lavoro nello sviluppo del curriculum, nell'insegnamento e nella partecipazione agli organi consultivi e decisionali, tra questi la Francia e la penisola scandinava.
Da Roma, Sara Penge per Roma 3 Radio.
Da Verona, Caterina Moser di Fuori Ola Network per Eurofonica.
Eurofonica!
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 Le sfumature del freddo sono assurde quanto le stanze separate. Dove cominciano le tue mani? Resterà sempre un po' di sete. Ritrovarsi allo specchio e fare pace è la più grande forma d'arte, come aver fiducia delle persone adulte, ora che ne sono parte. Farsi male non è stata mai una soluzione, e meno male è andato sole. Dormi ancora, fuori ora c'è ancora troppo vento, ci restano le parole, ci resta tutto questo tempo.
E poi capisci che vale tutto, le scuse in bocca e sentirle amare. Farsi da parte è più difficile quando non so dove andare. Sarò perso qualche cosa, se ho mal di pancia da sempre. Stanotte non ho dormito e non distingo il presente.
Farsi male non è stata mai una soluzione,
male, che domani è andato sole.
Questi erano Zibba e Alma Libre con Farsi Male, la stessa cosa che Juncker ha detto a Cameron quando gli ha prospettato la possibilità di una Brexit. Loro erano Sarah Penge e Caterina Moser, e le nostre Thelma e Louise di Eurofonica. Però adesso, dopo che abbiamo capito quali sono le somiglianze e le differenze tra i sistemi scolastici e universitari europei, andiamo a vedere proprio il tentativo dell'Unione Europea di uniformare il più possibile tutte le università. E chi ha fatto l'Erasmus può capirlo. Per questo il nostro Fabiano Cataneo ci ha fatto capire in questo servizio quali sono i passi in avanti o indietro fatti dal processo di Bologna del 99 in poi.
Eurofonica.
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 L'Unione Europea, fin dalla sua nascita, ha cercato di creare una vera unione di popoli che non fosse solo di tipo economico, ma che uniformasse gli stati membri in molti altri campi. Tra questi c'è quello dell'istruzione, fondamentale per infondere nei giovani cittadini europei del futuro la cosiddetta cultura europea. Ma questo percorso, a dire il vero, è stato spesso tortuoso. Bologna, sede della terza università più antica al mondo, fondata nel 1088, è stata la capitale di questo processo. Lì, a Piazza Maggiore, nel 1988, 430 rettori delle università europee firmarono la Magna Carta Universitatum, un documento che enunciava i valori alla base dell'istruzione universitaria europea, tra i quali la qualità e la mobilità degli studenti, e incoraggiava i legami tra gli Atenei del vecchio continente. Ad oggi sono 660 le università che aderiscono alla carta, provenienti da 78 paesi. Senza questo documento non si sarebbe mai arrivati alla Convenzione di Lisbona del 1997, elaborata dal Consiglio d'Europa e dall'UNESCO, nel tentativo di adeguare l'istruzione al sempre più esigente mercato del lavoro in continuo cambiamento. La Convenzione sanciva l'obbligo di riconoscere i titoli di istruzione superiore conseguiti all'estero, salvo l'esistenza di differenze sostanziali di formazione. Il riconoscimento comportava la possibilità di accedere a livelli successivi di istruzione superiore e di utilizzare il titolo accademico. Due anni dopo, nel 1999, è sempre il capoluogo emiliano ad essere protagonista del tentativo di riformare i sistemi di istruzione superiore, passato alla storia come il processo di Bologna. L'obiettivo? Realizzare entro il 2010 lo spazio europeo dell'istruzione superiore, uno spazio fondato sulla libertà accademica, la qualità delle istituzioni universitarie e che incoraggi studenti e docenti a muoversi liberamente nel territorio europeo, tramite diversi trattati, frutto dell'accordo tra i ministeri dell'istruzione degli allora 15 paesi dell'Unione. Il processo di Bologna si proponeva anche di armonizzare i titoli di studio, ma soprattutto far sì che tutti gli Atenei europei riconoscessero allo stesso modo i crediti formativi universitari. I CFU, che tutti noi studenti conosciamo, sono una delle modalità che utilizzano la maggior parte delle università europee per misurare il carico di lavoro richiesto allo studente, in base all'esame sostenuto. La proposta del processo di Bologna era quella di creare un sistema di crediti trasferibile che permettesse il riconoscimento delle materie sostenute in ogni paese europeo, favorendone così la mobilità degli studenti. Il sistema prevedeva la convalida d'ufficio delle materie che presentano nome identico, rimandando agli organi dei vari Atenei i casi particolari. Dopo Bologna, il processo di Copenaghen del 2002 ha portato alla creazione della rete ECVET, cioè il Sistema Europeo di Crediti per l'Istruzione e la Formazione Professionale, che ha portato a un minimo comune denominatore. Il quadro nazionale delle qualifiche per l'apprendimento permanente è una griglia che permette di uniformare i titoli di studio in base a una scala che va da 1 a 8. Che la vostra si chiami laurea triennale o bachelor's degree come nel Regno Unito non fa differenza, perché entrambe ad esempio sono catalogate come 7. Qui però nasce un bel problema. L'autonomia concessa agli Atenei da vari stati europei ha prodotto grossi cambiamenti nei nomi degli esami e nella strutturazione dei piani di studio, che variano non solo da nazione a nazione, ma anche da città a città. Si tratta di un ostacolo molto difficile da aggirare per chi si trova a dover farsi riconoscere determinate materie dalla segreteria della propria università. Ne fanno le spese gli studenti della cosiddetta generazione Erasmus, la nostra, di quelli nati tra la fine degli anni 80 e la prima metà degli anni 90, nati e cresciuti con l'idea di un'Europa senza confini e la possibilità di un'esperienza di studio all'estero. A Bucarest, nell'aprile del 2012, i ministri dell'istruzione firmatari della dichiarazione di Bologna, che nel frattempo erano aumentati considerevolmente, passando da 29 agli attuali 47 paesi, si sono riuniti per constatare i passi in avanti fatti dal 1999 e per consolidare lo spazio europeo dell'istruzione superiore, anche se non sono stati molti a causa del taglio dei finanziamenti nei confronti dell'istruzione, voluti da diversi stati dopo la grave crisi finanziaria iniziata nel 2008. Passi in avanti, almeno sulla carta, sono stati fatti dagli Stati Uniti in Romania, che si sono impegnati a sviluppare corsi di studio e titoli congiunti europei e ad incentivare la qualità, le prestazioni e l'attrattiva dell'istruzione europea, anche nei confronti degli studenti extracomunitari. Ma non basta. È sempre più difficile uscire da questo circolo vizioso. Da una parte il tentativo dei paesi europei di porsi degli obiettivi a lungo termine per uniformare i sistemi universitari e favorire la mobilità, come il quadro strategico di Europa 2020, di cui vi abbiamo già parlato nelle puntate precedenti, e che sposta la scadenza per una possibile integrazione ad un futuro non proprio prossimo. Dall'altra parte, invece, mancano le condizioni necessarie per realizzarle. Il risultato è una giungla di buonissime idee ma non attuate. Un'occasione che non possiamo e non dobbiamo perdere per formare menti educate alla cittadinanza europea. Fabiano Catania per Eurofonica da Pisa.
Eurofonica.
Eurofonica.
I know today is going to be speciale. I'm feeling good, ma mi è venuta fame. And I remember when I was bambino. I used to eat Italian tortellino. Across the road io vedo un ristorante. Tovaglia red and white, sembra invitante.
Guardi, le consiglio un risotto allo zafferano siciliano, mantecato al caprino fresco con astice flambé, tartufato.
Cameriera, please, I want some bolognese tortellini. And we say la 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 Giovanni. Bacio, 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 bacio. Dimmi, 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 piccolini, tortellini, baci, baci, mai tomato, cuore, matto, rock and roll. Sexy girl americana.
Hello.
Do you want to go to Trattoria Italiana?
Yes, of course.
She says
che tortellino eccezionale.
Believe me, produzione artigianale.
Questi erano i Van Outens con Giovanni Rana, che ci ha appena mandato una querela per aver mandato questa canzone in onda. Continuiamo questa fantastica puntata, Rossella.
Esatto. Allora, abbiamo parlato di istruzione, ma voi lo sapete che adesso l'Unione Europea si sta muovendo per favorire l'insegnamento dell'educazione civica europea nei vari stati che ne fanno parte?
Vediamo se è veramente così, perché la nostra Benedetta Intelisano ha indagato sulla faccenda e ha visto che forse rimane tutto su carta. Scopriamolo.
Eurofonica. Eurofonica.
Educazione civica europea in tutte le scuole entro il 2020. Consultando la rassegna stampa del 21 gennaio 2015 è possibile trovare questo e decine di titoli analoghi che fanno riferimento all'accordo siglato quel giorno tra il governo italiano, la Commissione europea e il Parlamento europeo. Ma di cosa si tratta? Lo scopo è quello di istituire un partenariato strategico che possa garantire un'educazione civica europea in tutte le scuole del nostro paese, entro il 2020. Secondo l'accordo di programma, i firmatari si impegnano a procedere all'esecuzione di un progetto pilota, che prevede una fase sperimentale di aggiornamento per tutti gli insegnanti, e una seconda fase, da realizzare entro 5 anni, in cui i docenti che oggi insegnano cittadinanza e Costituzione potranno inserire un modulo dedicato all'Unione Europea nei loro programmi didattici. Questo è quanto è stato deciso, e per ora soltanto firmato, dallo Stato italiano. Siamo di fronte ad un gigantesco work in progress su cui tutto tace. E l'Europa come si sta educando? Cittadinanza, gioventù ed Europa è il titolo del fascicolo informativo che la Direzione Generale per le politiche e i programmi della Commissione europea ha creato sull'argomento. Al suo interno troviamo descritti concetti e pratiche educative utilizzate nel trattare i temi legati alla cittadinanza europea, che, è bene precisarlo da subito, non sono però in grado di fornire un quadro generale e assoluto. L'educazione alla cittadinanza europea, infatti, sta attraversando una fase preliminare, in cui si stanno ancora individuando i valori e i principi che gli educatori devono fare propri per mettersi nelle condizioni di educare a loro volta le generazioni future. Alla base di questo processo ci sono due tipi di approccio. Uno legato allo sviluppo cognitivo e dunque all'ampliamento delle conoscenze, e l'altro legato allo sviluppo degli atteggiamenti, dando quindi indicazioni su come agire nella pratica. Perché ciò avvenga, l'Unione Europea ha previsto un programma, diviso in quattro settori di competenze, che questa nuova disciplina dovrebbe potenziare. Sul piano politico e giuridico, facendo partecipare attivamente i ragazzi nelle politiche giovanili. Da un punto di vista sociale, insegnando ai giovani le abilità di negoziazione, empatia, tolleranza e sostegno reciproco. Nell'ambito economico, dando a tutti i cittadini gli strumenti per comprendere il funzionamento dell'economia, il ruolo del consumo e la conoscenza del mondo della produzione e dell'occupazione. E, in ultimo, sul piano culturale, facendo conoscere la storia europea e mondiale è quella di culture, popoli e lingue diverse dalla propria. Ma perché si parla di educazione civica europea se è tutto ancora così vago? A cosa dobbiamo essere educati se ancora non si ha nemmeno una definizione uguale per tutti del concetto di cittadinanza europea? Coesistono infatti due ideologie completamente differenti. Da un lato, una concezione comunitaria della cittadinanza, per cui tutti i membri devono possedere valori, interessi e obblighi comuni. Dall'altro, una concezione individualista, per cui i cittadini, per essere davvero tutelati, dovrebbero essere lasciati liberi di perseguire interessi collettivi o individuali senza vincoli di appartenenza. Del resto, il motto dell'Unione Europea non è forse uniti nella diversità? Nonostante le diverse filosofie, l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa, un'organizzazione internazionale che ha come obiettivo la difesa dei diritti umani, la tutela dell'identità culturale e la risoluzione dei problemi sociali del continente europeo, concordano soltanto su quell'insieme di valori politico-giuridici, sociali, economici e culturali su cui si basa il programma previsto dall'Unione Europea. Principi che questa nuova e ancora teorica disciplina dell'educazione alla cittadinanza europea vorrebbe trasmettere. Di certo al momento c'è davvero poco. E se il pensiero di un'educazione civica europea che stimoli alla coesione tra i popoli è un nobile obiettivo per una futura e finalmente coesa Unione Europea, tuttavia è evidente quanto i criteri di appartenenza si basino su un sistema di valori ancora troppo teorici, che possono variare di comunità in comunità e che di fatto sono difficili da applicare a tutti e in modo omogeneo. Per ora, più che in tutte le scuole, l'educazione civica europea rimane solo sulla carta. Benedetta Intelisano di Radio Zammu per Eurofonica da Catania.
Eurofonica!
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 E noi quello che stiamo cercando di fare con Eurofonica invece è proprio sperare, cercare di lavorare affinché si realizzi questa idea di cittadinanza europea nei vari stati che la compongono. È quello che vogliamo fare col nostro programma, vero Andrea?
Sì, cercare di dirlo in modo facile, semplice e veloce come ci piace ripetere da sempre. Ma adesso vogliamo scoprire che cosa fa l'Unione Europea in modo concreto per quanto riguarda l'istruzione. Per questo sentiremo due focus. Uno di Beatrice Dusi sull'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli audiovisivi e la cultura, insomma per gli amici EACEA, che si occupa di finanziare una serie di progetti, tra i quali l'Erasmus Plus, e nel prossimo servizio il progetto Euridice, cioè la rete di informazione sull'istruzione in Europa. Alice Masoni è un po' una appassionata di mitologia, per questo tra Orfeo ed Euridice. Va bene, mi fermo e sentiamo questi due contenuti sull'istruzione e cosa fa concretamente l'Europa per noi.
Eurofonica.
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 Eurofonica!
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 The ACA è l'agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura. Attiva dal 2006, raggruppa sotto di sé diversi programmi della Commissione europea, legati all'istruzione e alla cultura, alla comunicazione e all'EuropeID, che si occupa di fornire assistenza in ambito sociale, in tutto il mondo. Per quanto riguarda l'istruzione, l'ACA finanzia programmi specifici come l'Europa Creativa, il quale promuove le diverse culture e realtà linguistiche presenti in Europa, volendo dare più opportunità culturali e cercare attraverso il settore creativo una crescita economica. Poi c'è il programma Euridice, di cui vi parlerà la nostra Alice Masoni nel prossimo servizio, ma soprattutto il progetto Erasmus Plus. Iniziato nel 2014 e previsto fino al 2020, Erasmus Plus riguarda da vicino il mondo dei giovani, in particolare quello degli studenti universitari. Ingloba diversi programmi già esistenti, come lo Youth in Action Program, che era un programma che incentivava la partecipazione attiva politica dei giovani cittadini europei, Erasmus Mundus, che garantiva la possibilità di studiare in paesi europei e non con studenti stranieri, e di conseguire un titolo di studio di un valore alto in modo da sfruttarlo sul mercato internazionale, e infine anche EduLink, programma dedicato alla cooperazione con paesi industrializzati. Grazie a Erasmus Plus, gli studenti, insegnanti, staff scolastico universitario hanno la possibilità di trascorrere un periodo all'estero, migliorando in questo modo le loro capacità linguistiche e non solo. È un'occasione per fare in modo che organizzazioni transnazionali nel settore dell'educazione e della formazione collaborino tra loro creando diverse partnership. Per Erasmus Plus, ACA gestisce circa 1 miliardo e 736 milioni di euro e monitora la promozione e l'analisi delle richieste per accedere a questi fondi, fino a valutare alla fine i risultati ottenuti. Nello specifico lo fa attraverso 5 azioni chiave. Prima di tutto dà un supporto reale al programma attraverso una rete di progetti dedicati al volontariato alla quale possono partecipare giovani dai 17 ai 30 anni, alla quale verrà poi rilasciato un certificato valido in tutta Europa, lo Youth Pass, che attesta le diverse capacità acquisite durante i diversi progetti e quindi utile per il proprio curriculum vitae. E poi attraverso la sezione Erasmus Mundus, prima master universitari, dove appunto studenti di istruzione superiore possono chiedere e ricevere un prestito per frequentare un master o una laurea specialistica all'estero, oppure frequentare programmi costruiti in collaborazione tra le diverse università europee. Fa in modo inoltre che organizzazioni di diversi stati lavorino insieme in un'ottica di sviluppo e miglioramento continuo nel mondo dell'educazione, trasferendo così da un paese all'altro cultura, innovazione e buone pratiche. Inoltre stimola politiche di sviluppo e dialogo innovative, scambi delle conoscenze nell'ambito dell'istruzione, dell'insegnamento e dei giovani. Ad esempio collabora con organizzazioni internazionali, come ad esempio il metodo del coordinamento aperto, per dialogare con le autorità pubbliche per discutere delle riforme messe in atto dall'Unione Europea nel campo dell'istruzione. Attraverso il programma Jean Monnet, che prende il nome dal politico tra i padri fondatori dell'Europa e primo presidente della Commissione della CECA nel 1951, l'ACA promuove le eccellenze dell'insegnamento nella ricerca, in modo attivo, attraverso la partecipazione dei cittadini europei in dibattiti, corsi, ricerche dedicate all'istruzione e all'educazione. Infine, il resto dei fondi è indirizzato allo sport, un campo che finora ha goduto di poca attenzione da parte dell'Unione Europea. L'obiettivo principale di Erasmus Plus sono eliminare le discriminazioni, violenze e promuovere l'attività di volontariato attraverso lo sport, garantendo opportunità uguali per tutti i cittadini dell'Unione Europea. Chi può partecipare? Allora, gli studenti di istruzione superiore, gli insegnanti, formatori e professionisti di aziende, tirocinanti, apprendisti e laureati, dirigenti scolastici e infine anche animatori, personale di membri di organizzazioni attive nel settore del volontariato e soprattutto atleti e allenatori. Beatrice Dusi, da Verona, di Forerunner Network, per Eurofonica.
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 Qui in Germania, in Inghilterra, in Spagna o in qualunque altro posto che non sia l'Italia, sono organizzati meglio. Il carico di lavoro è meno pesante, gli esami sono più semplici e soprattutto qui finiscono molto prima di noi. Ladies and gentlemen, avete appena sentito le frasi più pronunciate da un italiano in Erasmus. Se questo sia vero, bisogna ancora provarlo, ma una cosa è certa. I percorsi di studi nei vari stati dell'Unione Europea hanno molte differenze, che si manifestano agli studenti che decidono di sfruttare uno dei progetti messi a punto dall'Unione, come per esempio lo stesso Erasmus o il progetto Leonardo, relativi a istruzione e formazione all'estero. Essere uniti nelle diversità è il motto dell'UE, ma uniformare i tanti e differenti sistemi scolastici e universitari potrebbe realmente rendere più facile studiare indifferentemente in ogni paese dell'Unione. A farlo ci pensa Euridice, un progetto nato all'interno della stessa Commissione europea con il contributo di tutti gli stati membri UE e non solo. Gli stati partecipanti sono ben 41. Dal 1980 questa rete di informazione a livello europeo opera proprio nel settore dell'istruzione e si propone di aumentare la cooperazione tra gli stati in questo ambito, migliorandone la conoscenza sia dei sistemi che delle politiche. Come opera concretamente? Affinché la rete funzioni bene, è fondamentale il contributo dei ministeri dell'istruzione dei paesi partecipanti, di cui si serve l'unità centrale per raccogliere dati utili all'elaborazione di studi e analisi comparative in materia di istruzione. sono poi le unità nazionali a controllare che le informazioni riportate siano effettivamente corrette. Tutto il materiale fornito dagli organi degli Stati membri viene messo a disposizione sul sito dell'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, gli Audiovisivi e la Cultura, eace.ec.europa.eu, sotto forma di grafici, rapporti e pubblicazioni che ovviamente hanno per oggetto le principali caratteristiche dei sistemi educativi europei. Euridice finanzia anche il progetto Euripedia, l'enciclopedia online dei sistemi educativi europei, una sorta di Wikipedia del mondo dell'istruzione. Vuoi sapere com'è strutturato il sistema scolastico in Belgio? Ti interessa capire in che modo viene finanziato il settore dell'istruzione in Germania? Vuoi scoprire com'è possibile compiere una parte dei tuoi studi all'estero? Ogni stato partecipante ha la sua sezione dedicata su Euripedia. L'unità italiana di Euridice opera su incarico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presso l'INDIRE, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Così come le altre unità nazionali, anche quella italiana raccoglie sul territorio tutte le informazioni utili in materia di istruzione per metterle a disposizione degli altri Stati membri e inoltre informa i politici italiani sulle riforme o sulle innovazioni adottate in ambito europeo, così da cercare di uniformare il più possibile i sistemi educativi attraverso l'adozione di buone politiche. La piena armonizzazione dei sistemi scolastici europei è, come dicevamo, probabilmente ancora una chimera e sono molte le lacune da colmare in questo senso. Ma Euridice, con il suo lavoro di raccolta e diffusione di informazioni, rappresenta senza dubbio un primo passo in direzione di un'Europa più unita anche da un punto di vista educativo. Sbagliando si impara, no? Alice Mazzoni per Eurofonica.
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 Bene, ma noi proseguiamo con la nostra discussione a proposito di diritti e soprattutto di istruzione.
Sì, adesso passiamo a parlare di insegnanti e lo facciamo trattando eTwinning, che è una piattaforma europea degli insegnanti. Ascoltiamo quindi l'intervista che ha realizzato Sabrina Fasanella a Paola Arduini, che è l'ambasciatrice eTwinning nel Lazio.
Eurofonica.
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 Che cos'è e come funziona eTwinning?
Allora, eTwinning è una grandissima comunità delle scuole europee. È nata 10 anni fa, quest'anno ha festeggiato il suo 10° compleanno ed è nata in una maniera molto semplice, come una piattaforma di scambio che poteva assomigliare ai vecchi scambi di lettere che si facevano tra classi, tra scuole di diversi paesi. Molto rapidamente è cresciuta, fino adesso sono iscritti a eTwinning 333.947 insegnanti di tutti i paesi europei, in più si aggiungono altri paesi dell'area chiamata PLUS, quindi Georgia, Uzbekistan, Tunisia, ci sono 147.533 scuole registrate che partecipano a progetti, perché la base dell'eTwinning è appunto, come la parola inglese fa capire, un gemellaggio elettronico, quindi di fatto le classi delle scuole di tutta Europa si incontrano su una piattaforma virtuale a cui ci si registra e fanno un progetto insieme, un progetto di scambio, di collaborazione basato appunto sull'online. Per l'Italia questo è una, un progetto di enorme successo, siamo la community più ampia, ci sono più di 10.000 insegnanti iscritti ai Twinning sulle 8.500 scuole presenti sul territorio. Significa che praticamente in media un insegnante per scuola è iscritto alla piattaforma. Abbiamo anche tanti successi in Italia rispetto alla valutazione di questi progetti, perché il progetto, dopo essere stato sviluppato, può partecipare a una specie di competizione, quindi ci sono dei premi. Dopo che viene valutato dall'Agenzia Nazionale dei Paesi Partner, può ricevere un quality label, cioè un'etichetta di qualità, e poi concorrere al quality label europeo, cioè quindi viene riconosciuta la qualità del progetto, delle attività che si sono svolte a livello europeo. È un'attività che ragazzi e insegnanti fanno con moltissimo entusiasmo, quindi è una cosa molto coinvolgente. Chi lavora nei Twinning, diciamo noi, non torna indietro, perché cominciare a lavorare con questo tipo di didattica è una cosa che cambia completamente la struttura della classe, la struttura delle attività in classe, e questo ha significato e sta significando un grande cambiamento nelle scuole, nelle classi che partecipano. Io sono la carica di ambasciatrice Twinning, siamo un centinaio di docenti in tutta Italia, ci facciamo appunto ambasciatori, portiamo nelle scuole l'esperienza che abbiamo fatto e che continuiamo a fare, e facciamo anche formazione per l'uso degli strumenti che ci sono nella piattaforma, e questa è un'altra azione molto importante perché porta a un'azione di formazione per insegnanti. E l'altra aspetto di eTwinning che si sta sviluppando molto, oltre ad essere appunto una piattaforma di gemellaggio tra classi, è una piattaforma che permette la formazione degli insegnanti con una serie di eventi online e sui territori anche in presenza, che fanno sviluppare competenze digitali, competenze didattiche, diciamo in generale, che sono molto significative all'interno del panorama nazionale. Nel nuovo piano nazionale della scuola digitale che è stato presentato nei giorni scorsi, eTwinning è presentato come una delle esperienze di grande qualità a cui guardare per lo sviluppo e il miglioramento della scuola italiana. È un'esperienza che sicuramente ha coinvolto centinaia di migliaia di ragazzi in Europa, che fin da piccoli si mettono in contatto con classi della stessa età che magari vivono in paesi molto lontani, e cominciano ad acquisire un'apertura mentale alla mobilità, alla capacità di collaborare appunto al di là di qualsiasi frontiera linguistica o culturale, ed è una cosa assolutamente positiva. Io insegno alla scuola primaria e i miei alunni hanno partecipato al primo progetto Twinning fatto con loro nel 2007, e poi questo progetto è diventato un Comenius, perché questo è molto facile che venga, no? Che si sviluppa un partenariato più ampio, e loro sono andati li abbiamo portati a Londra in quinta elementare, andando a visitare la scuola nostra partner con cui avevamo lavorato per 3 anni. Nell'altro ciclo, che è finito l'anno scorso, siamo stati a Parigi in quarta, quindi a 9 anni siamo andati a Parigi sempre a trovare i nostri twins, i nostri gemelli di eTwinning. Questa è la vera costruzione di questi cittadini europei.
Eurofonica.
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 Insomma, scuola digitale, scambio di competenze didattiche con eTwinning. Ma noi continuiamo a scoprirne di più sempre nell'intervista realizzata da Sabrina Fasanella in questo Focus.
Eurofonica.
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 Questa piattaforma di condivisione è una piattaforma protetta e sicura, cosa che di questi tempi è molto molto importante, nel senso che ci si registra, gli insegnanti si registrano la piattaforma usando il codice della scuola e il nome del dirigente, quindi si sa che sono insegnanti. All'interno poi possono aprire un progetto con altri insegnanti, e quando si apre un progetto viene offerta tutto gratuitamente una piattaforma di condivisione, come ce ne sono tante insomma, che ha uno spazio di condivisione di materiale, uno spazio di incontro, di messaggistica, adesso da settembre c'è anche la videoconferenza all'interno di eTwinning, quindi si può aprire una videoconferenza E questo per chi impara una lingua, adesso detto anche una cosa banale, è fondamentale. Io conosco una collega che insegna francese e lei fa solo videoconferenze, tutta la parte orale la sviluppa con le videoconferenze con la scuola gemellata in Francia. Tutti i giorni i ragazzi si parlano e lì c'è il vero parlante nativo. Io lo consiglio molto di farlo da quando i ragazzini sono piccoli, cioè all'elementare si può cominciare a riflettere su appunto l'uso e l'educazione attraverso il social network, cosa significa scrivere su un blog pubblico, cosa significa scrivere ad un'altra persona che sta lontana, commentare sotto la foto che ha messo un altro, eccetera. E quindi c'è questa consapevolezza molto importante dal punto di vista digitale. Edwinning è finanziato dalla comunità europea e adesso sta sotto la piattaforma Erasmus. Chiunque va sulla piattaforma all'indirizzo www.edwinning.net trova tutti i progetti che ci sono in tutti i paesi del mondo, si può fare una ricerca e andare a guardare cosa fanno la scuola sotto casa oppure quella nel paesino sperduto della Norvegia. Siccome ha questo aspetto molto flessibile, Twinning è un'attività di progetto, quindi dal punto di vista didattico significa lavorare per progetti, quindi lavorare in maniera flessibile. Chi ha molte difficoltà sono invece i paesi dove hanno un curriculum scolastico molto rigido, con cui è proprio spesso difficile lavorare, perché loro devono seguire quello che è il piano nazionale, il curriculum nazionale, e se non trovano quell'argomento nella lista degli argomenti che devono trattare, a volte è più difficile. È vero anche che invece alcuni paesi, che ne so, la Svezia, la Finlandia, con cui all'inizio sembra più difficile, poi invece ci sono delle risorse umane e anche delle competenze enormi. Con gli spagnoli è feeling immediato. Con i greci si lavora anche molto bene, perché pur avendo loro tante difficoltà, però si trova gente molto competente dal punto di vista pedagogico. E poi ci sono paesi che uno non si aspetterebbe, tipo la Romania, che hanno tantissimi iscritti, lavorano tantissimo, sono proprio appassionati. E poi vabbè, ci sono i tedeschi che qualsiasi cosa fanno, gli viene bene. Per eccellenza Edwinning è un progetto interdisciplinare, è proprio difficile vedere una cosa che sia solo una materia. All'inizio era nato molto così, solo per il, che ne so, gli insegnanti di lingue, ma adesso ogni volta coinvolge tutti. Tipicamente si prende un aspetto, che ne so, un argomento e si fa lo stesso in tutti i paesi, in tutte le scuole partner, in tutte le materie, e poi si condividono i risultati. E i ragazzi magari in gruppi, di solito gruppi trasversali, un italiano, un francese, un tedesco, gli si assegna un lavoro e loro lo portano avanti insieme e poi lo condividono con gli altri. Per tante cose lo studio tradizionale è completamente superato, perché appunto un ragazzo invece di farmi l'esercizio sui verbi in inglese mi scrive il testo da mettere come sottotitoli al video. Perché va bene, no? va meglio quello, perché quello è un reale contenuto, è veramente un mezzo di comunicazione, il resto è un esercizio. Per chi vuole fare un progetto ci sono i kit già pronti, e uno dice non so da dove cominciare. C'è tutta una fase di accompagnamento, adesso ci sono dei gruppi, c'è questa versione social adesso anche della community, in un posto in cui non c'è pubblicità, perché sulla piattaforma non c'è nessuna forma di pubblicità, so che di trovare persone più o meno con i miei interessi, con cui scambio pareri professionali oppure chiacchiere.
Eurofonica.
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 Fuori tempo, quale tempo? Non ho tempo ancora. Fuori casa, quale casa? È la mia casa. Fuori corso, fuori luogo, fuori dal comune. Esiliato e camminare. Solo un padre. Cosa resta, cosa sento, cose da rifare. Cosa resta della luce, solo il buio. Ci sarà l'estate, che non tarderà di qua. Non ritarderà, non ritarderà ancora. No, non ritarderà, e se ritarderà, no, che non ritarderanno i giorni. protegge la vecchiaia solo per alcuni.
E questo era Un altro inverno con il geometra Mangoni. Chissà se un giorno si laureerà. Allora, siamo qui con Giampiero Mattanza, che come tutti i redattori di Radiofonica è andato in giro per l'Europa a cercare tutte le informazioni per spiegarci quello che è successo questa settimana. Ciao Giampiero.
Ciao Andrea e ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, iniziamo dalla prima notizia. In Inghilterra, insomma, Cameron fa sul serio.
Sì, in Inghilterra fa sul serio perché il primo ministro del Regno Unito ha inviato una lettera al presidente dell'Unione Europea, Donald Tusk, in cui sostanzialmente afferma un ultimatum, quello che è a tutti gli effetti un ultimatum. Cioè sono quattro punti che l'Unione Europea dovrebbe rispettare affinché la Gran Bretagna, il Regno Unito, possa rimanere all'interno dell'UE. Si tratta sostanzialmente dell'opt-out, cioè la possibilità di chiamarsi fuori dalla clausola dei trattati che prevede un'Europa sempre più stretta, sostanzialmente la possibilità di rimanere fuori da eventuali nuovi passi in direzione di una maggiore integrazione. Il secondo punto è il multi-currency e la competitività, cioè una maggiore flessibilità per i paesi che non fanno parte dell'Eurozona, come appunto il Regno Unito. Fuori di metafora, significa che la sterlina deve godere delle stesse condizioni dell'euro. Oltre a questo, Cameron ha sostenuto la necessità di una minore burocrazia e di una maggiore competitività. È necessario rinforzare il mercato unico e proseguire verso gli accordi con paesi del sud-est asiatico, Giappone, Cina e America. Il terzo punto della lettera, invece, è la sussidiarietà. È assolutamente auspicabile, secondo Cameron, per non dire necessario, porre un rimedio alla distanza tra Unione Europea e i suoi cittadini. Sostanzialmente è necessario un ruolo più significativo per quanto riguarda i parlamenti nazionali. Il quarto punto invece, la limitazione all'accesso del welfare inglese da parte degli immigrati intracomunitari. Il periodo che stiamo vivendo è particolarmente caldo dal punto di vista dell'immigrazione e il Regno Unito è uno dei principali porti d'approdo di moltissimi emigranti. La Commissione Europea comunque fa sapere attraverso il portavoce Margaritis Schinas che nonostante le difficoltà nell'accogliere tutte le richieste, che sono effettivamente molto pesanti e importanti, vede la lettera di Cameron come l'inizio e non la fine dei negoziati, mentre lo stesso Tusk afferma che la prossima settimana lancerà consultazioni bilaterali tra Stati membri e Parlamento europeo per vedere di risolvere la situazione. Angela Merkel infine si è limitata a rispondere che ci sono richieste difficili da realizzare e altre meno difficili, ma è sicura che ci si possa riuscire con un spirito costruttivo.
Insomma, per uno Stato che vuole uscire dall'Unione, c'è invece una regione che vuole uscire da una nazione. Al di fuori degli scioglilingua, parliamo di Catalogna.
Esatto, sì. In Spagna la situazione è piuttosto esplosiva, perché il Parlamento di Barcellona ha approvato una mozione in cui dichiara l'inizio del processo verso la costituzione di uno Stato indipendente, aprendo così una grave crisi con il governo spagnolo. La mozione è stata approvata con 72 voti la maggioranza indipendentista contro i 63 degli altri partiti e dichiara ufficialmente, secondo il testo, l'inizio del processo di creazione dello Stato catalano indipendente sotto forma di repubblica. E a Madrid non l'hanno presa bene, chiaramente. Il presidente del governo, Mariano Rajoy, ha annunciato un immediato ricorso alla Corte Costituzionale, definendo anticostituzionale addirittura il documento approvato. Proprio in queste ore è stata discussa la questione alla Corte Costituzionale che, secondo la legislazione spagnola, dovrebbe disporre un'immediata sospensione cautelare della mozione. In base alla decisione che verrà presa, si aprirà sicuramente un forte precedente, un importante precedente, perché le spinte indipendentiste in Europa non hanno a che fare solo con la Catalogna.
Assolutamente, per stati che vogliono uscire dal luogo in cui si trovano c'è qualcuno che invece vuole entrare nella nostra Unione Europea, come la Turchia.
Esatto, ieri è stato pubblicato il rapporto scritto dalla Commissione Europea appunto sull'allargamento dell'Unione, che in realtà è piuttosto duro nei confronti della Turchia, perché la situazione dei diritti fondamentali starebbe vivendo un trend complessivamente negativo, secondo le parole dello stesso rapporto. Sarebbero in pericolo prima di tutto l'indipendenza del sistema giudiziario, poi la libertà di espressione e di riunione di stampa. Tutto questo in termini teorici, più o meno teorici, senza contare il peggioramento della sicurezza a causa del conflitto con i curdi. La situazione in Turchia è davvero esplosiva. Nonostante questo, però, l'esecutivo comunitario, cioè appunto la Commissione europea, ha affermato che è favorevole all'apertura dei capitoli 23 e 24, che sono quelli legati alla riforma giudiziaria, ai diritti fondamentali e alla giustizia, alla libertà e alla sicurezza. Per fare un po' di storia, ricordiamo che la Turchia ha presentato domanda di adesione all'Unione Europea nell'87 ed è stata dichiarata paese candidato nel 99. I negoziati ufficiali sono stati avviati nel 2005, ma sono andati a rilento per motivi che possiamo intuire. La situazione ora è davvero difficile, però secondo la Commissione va avanti ad ogni modo. Staremo a vedere.
Senti, chi può insegnare invece alla Turchia come entrare nell'Unione Europea è la Croazia. Ci sono state le elezioni da poco, come sono andate?
Sì, esatto. L'8 novembre si sono tenute le elezioni politiche, è bene sottolinearlo, in Croazia, che sono state vinte per un pugno di voti dal centrodestra guidato da Tomislav Karamarko, che ha ottenuto, sentite un po', meno di 4.000 voti in più del premier uscente Milanovic, Zoran Milanovic, schierato con il centro-sinistra, quindi un distacco minimo. Il problema è che nessuno dei due principali schieramenti potrà formare da solo il futuro governo, perché entrambi gli schieramenti hanno 56 deputati a testa, su un totale di 151. E una maggioranza minima necessaria per governare di 76, quindi la situazione non è a loro favore. Il terzo partito è comunque il centrista MOST, che conquista il 13,8% e 19 deputati. Sarà davvero il lago della bilancia per quanto riguarda la formazione di un esecutivo. La stampa locale croata addirittura non esclude un ritorno alle urne a gennaio. Staremo a vedere, insomma.
Staremo a vedere, grazie Giampiero per essere stato qui con noi.
Grazie a voi.
Adesso consiglio a tutti i nostri ascoltatori di bersi il titolo della prossima canzone di Blue Vertigo, L'Assenzio.
qua su Eurofonica, il programma che intende parlarvi di Europa in modo semplice, facile e soprattutto veloce, come dice sempre il nostro buon Andrea Fioravanti. Ma arriviamo agli ultimi updates su quello che succede in Europa e parliamo ancora una volta di migranti. Il vertice Africa-Europa alla Valletta sulla rotta del Mediterraneo. Cosa succede? Che si è aperto oggi alla Valletta il vertice sull'immigrazione, che pensate un po' riunisce 63 tra leader africani ed europei per discutere appunto la crisi che interessa la rotta del Mediterraneo, la più trafficata poi tra l'altro. Che succede? Che nel frattempo la situazione si sta complicando anche in altri paesi europei, tra cui sicuramente nel nord Europa, a Calais, dove si sono accampati circa 5.000 migranti che puntano ad attraversare appunto la Manica per raggiungere il Regno Unito, e si sono verificati numerosi scontri. Ma diciamo che la situazione è tesa non solo lì, tra Francia e Inghilterra.
Sì, basta spostarsi un po' più ad est e ci troviamo in Germania, dove la Merkel un poche settimane fa aveva colto il plauso di tutta l'Europa perché aveva detto i siriani potranno entrare nel nostro paese senza alcun limite. Invece adesso la Germania fa dietro front. La scorsa settimana il ministro dell'interno ha detto che solamente in ottobre sono entrati in Germania 181.000 migranti e loro prevedono che per tutto l'anno arrivino qualcosa come 1 milione di siriani. Però dal 21 ottobre, quindi è una notizia diciamo che si sta applicando in questi giorni, la Germania applicherà il trattato, diciamo, le regole di Dublino, che dicono il paese in cui entra l'immigrato se lo tiene e quindi non accoglierà più i siriani. Una brutta notizia. Sembra che la Danimarca sia sullo stesso punto, Lorenzo.
Sì, anche in Danimarca la situazione per quanto riguarda l'immigrazione è esplosiva. Il premier Rasmussen ha annunciato ci sarà un giro di vite sull'immigrazione. Questo nonostante, a differenza di altri paesi del nord come la Germania o la stessa Svezia, la Danimarca non ha registrato un così elevato numero di migranti, di richieste d'asilo.
Ci spostiamo dalla questione dei migranti a una che, diciamo, ha occupato un po' i titoli di giornali negli ultimi anni, cioè la questione degli aiuti alla Grecia. L'Eurogruppo, che è l'unione di tutti i ministri dei paesi europei che hanno adottato l'euro, la moneta unica, ha detto che ha sospeso per ora la tranche di 2 miliardi di aiuti per la Grecia, che a prescindere dal vostro stipendio, da quanto vi danno i vostri genitori, sono tanti. Perché? Perché la Grecia deve ancora fare degli interventi nel settore bancario e anche nelle regole per combattere l'insolvenza nei prestiti per l'acquisto di case. Insomma, deve cambiare un po' tutto l'apparato greco. Ma succede anche qualcosa in Portogallo.
Succedono tantissime cose. Purtroppo siamo in chiusura di puntata, per cui non riusciremo a darvi tutte quante le notizie. Cioè il fatto che il Portogallo si sta avviando verso il ribaltone a causa della sfiducia in aula per il governo dell'austerity, né purtroppo neanche l'informazione sull'Ucraina, che sta andando verso l'approvazione della riforma anticorruzione chiesta dall'Unione Europea.
Però in fondo gliel'abbiamo data. E adesso ci sentiamo la U-Pills di Giampiero, che abbiamo sentito prima, ma ora sul Consiglio d'Europa. Ciao a tutti.
Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo confuso il Consiglio europeo con il Consiglio d'Europa. Mentre il primo è l'istituzione che unisce i leader dell'Unione, il secondo è una realtà sovranazionale che ha come finalità la collaborazione degli stati del vecchio continente. Ma cos'è di preciso? Si tratta di un'organizzazione internazionale, la prima sorta in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, fondata il 5 maggio del 1949 con il Trattato di Londra, per promuovere la democrazia, i diritti dell'uomo e l'identità culturale europea e cercare soluzioni a vari problemi sociali di portata extranazionale e di interesse comune. La sua sede istituzionale è a Strasburgo, nel Palazzo d'Europa, fino al 1999 sede del Parlamento europeo. Ad oggi conta 47 Stati membri, i 28 aderenti all'Unione europea più altri, come ad esempio Russia, Svizzera, Albania e Macedonia. Gli stati geograficamente europei che non fanno parte del Consiglio d'Europa sono due, la Città del Vaticano e la Bielorussia. I 5 stati del Consiglio che invece non fanno parte dell'Europa geografica sono Georgia, Armenia, Azerbaigian, Cipro e Turchia. Il segretario generale del Consiglio d'Europa è il norvegese Torbjørn Jagland, già primo ministro e ministro degli esteri dello Stato scandinavo. Il mandato del segretario dura 5 anni, viene eletto dall'Assemblea del Consiglio e ha il compito di pianificare strategia e linee guida di attività e bilancio del Consiglio d'Europa. Il raggio d'azione del Consiglio comprende la stipulazione di accordi o convenzioni internazionali tra gli Stati membri ed eventualmente anche fra Stati terzi. Il Consiglio d'Europa, come l'Unione Europea, si basa sull'operato di alcuni organi. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, organo decisionale di cui fanno parte i ministri degli esteri o dei loro rappresentanti degli Stati membri. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, un organo deliberativo all'interno del quale una delegazione di parlamentari degli Stati membri discute delle varie iniziative da presentare poi ai singoli paesi. Il Congresso dei poteri locali e regionali, simile al Comitato delle Regioni dell'Unione Europea. La Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative, che raccoglie 400 ONG internazionali e fa così sentire in Consiglio d'Europa la voce della società civile. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è invece l'organo del Consiglio d'Europa più conosciuto e spesso confuso con la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. A differenza dell'istituzione dell'Unione, questa Corte riceve le denunce di violazione dei diritti umani da parte dei cittadini, quando tutte le possibilità di appello sono state esaurite nello Stato membro in cui sono avvenute. Il Commissario per i diritti umani è invece un'istituzione che ha il compito di promuovere l'educazione e la sensibilizzazione ai diritti umani e controlla in tal senso il rispetto delle convenzioni del Consiglio d'Europa. L'attuale commissario è il lettone Nils Muižnieks, che ha iniziato il suo mandato di 6 anni il 1 aprile 2012. Nonostante la selva di organi istituzionali, con nomi anche molto simili tra loro, come abbiamo già detto, il Consiglio d'Europa non fa parte dell'Unione Europea. Concretamente, uno dei progetti messi in atto dal Consiglio d'Europa è il programma Pestalozzi, avviato nel 1969 e volto alla formazione del personale scolastico, direttivo e docente. All'interno di questo programma vengono annualmente organizzati dei seminari, i cui temi sono strettamente legati alle priorità del Consiglio d'Europa in materia di educazione, che si possono riassumere nell'educazione alla cittadinanza democratica e ai diritti dell'uomo, nella prevenzione dei crimini contro l'umanità e nel plurilinguismo. Gianpiero Mattanza per Eurofonica, Brescia.
Eurofonica.
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 Radiofonica.com.